Siamo al terzo incontro dell'argomento salvati per fede o per opere, e questo è quello che stiamo cercando di approfondire. E vi dirò di ripetere tutte le raccomandazioni che ho fatto nel primo incontro, anche quelle un pochino nel secondo, ma riprendiamo soltanto ricordando quello che ci siamo detti in due parole. Abbiamo letto le parole dell'Apostolo Paolo in Efesini, l'abbiamo letto in Galati, l'abbiamo letto in Romani e abbiamo capito dalle sue parole, perché Paolo era in questi brani che abbiamo letto, è stato abbastanza chiaro oggettivamente. È stato abbastanza chiaro, si è espresso sì, a modo suo, alcuni passaggi possono essere più o meno complicati, ma insomma comunque sia. L'idea di Paolo, la convinzione che la salvezza sia per fede, è stata espressa da lui in maniera forte, spiegandone anche le motivazioni. Poi però siamo andati a leggere le profezie di Gesù. Le abbiamo lette da un paio di Vangeli, abbiamo capito come in Matteo la salvezza viene descritta proprio il momento del giudizio finale. È descritto veramente con il massimo dettaglio, spiegando addirittura non solo che il Signore valuterà ognuno di noi per le opere, ma anche che tipo di opere, le opere dell'amore, Gesù, sono quelle di cui lui parla. E ci siamo fermati leggendo un brano dell'Apocalisse. Abbiamo letto l'ultimo brano che abbiamo letto, è un brano dell'Apocalisse. Questo brano qui, da Apocalisse al capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Non andremo a rileggere, però rileggerò soltanto un paio di versetti da questo brano, tanto per rientrare un po' nello spirito dei brani che abbiamo letto e che parlano proprio di una salvezza dove le opere sono assolutamente importanti. Oggettivamente, leggendo i brani che abbiamo letto, compreso questo, non possiamo dire altrimenti. E al versetto 12 e 13 lo rileggiamo. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti. Ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Quindi possiamo dire tranquillamente che anche l'Apocalisse conferma quello che, come era ovvio, conferma quello che Gesù ha predetto, ha profetizzato per quello che sarà l'Apocalisse. A questo punto io mi chiedo, ma che cosa avrebbe detto Paolo di queste profezie? Lui che ha difeso con così grande forza, impeto, no, la salvezza per la fede, forse noi che siamo andati a leggere queste profezie, forse si sarebbe scagliato contro di noi e ci avrebbe detto: siete dei legalisti, no? Forse è così? È possibile questo? Ma sicuramente, andando a leggere le sue parole nella lettera ai Romani, al capitolo 2, andando a leggere dal versetto 6, sicuramente possiamo dire che no, l'Apostolo Paolo non ci avrebbe assolutamente accusati di nulla, perché è lui stesso a fare la stessa profezia che abbiamo letto sia nelle parole di Gesù sia nell'Apocalisse. Andiamo a leggere. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazioni a quelli che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudea prima e poi al greco. Anche Paolo, sebbene fermamente convinto, perché nei brani che abbiamo letto nel primo incontro era convinto in maniera assolutamente indiscutibile che la salvezza fosse per fede, eppure anche lui fa una profezia. Anche questa è una profezia e dice con chiarezza che saremo giudicati secondo le nostre opere. Io penso che è innegabile leggendo queste parole. È evidente che Paolo, avendo ricevuto quello che poi ha inserito nei 18 libri del Nuovo Testamento, che ha scritto le rivelazioni da Gesù, è evidente che lui le idee chiare ce l'ha. Non possiamo dire. Io voglio sottolineare che noi ogni tanto facciamo l'errore che ho sentito fare ad altri, dicendo, ma che cosa diceva Gesù? Come se le parole di Gesù avessero un peso maggiore di quelle di Paolo, di quelle di Pietro. Ma la Bibbia è tutta ispirata. Paolo ha preso quello che dice per rivelazione da Cristo, cioè gli è stato proprio detto. Quindi le parole dell'Apostolo Paolo sono parole che possiamo considerare assolutamente al pari come valore di quelle di Gesù stesso. Non c'è un peso che possiamo dare all'uno o all'altro. Ma a questo punto, per capire come possono essere armonizzati gli insegnamenti che vengono dai brani che abbiamo letto, dove con chiarezza ci dicono che che la salvezza è per fede, e non c'è niente da dire. È detto ed è motivato, non è solo detto, è anche motivato. Come possiamo armonizzarli con questi brani dove addirittura l'Apostolo Paolo stesso dice che le opere entrano in gioco in maniera importante nella salvezza, profetizzando che poi il giudizio finale avverrà proprio valutando quello che abbiamo fatto, per iniziare a capirlo. Per iniziare a capirlo, perché in realtà continueremo chiaramente con tutti i brani successivi, dobbiamo riprendere dalle parole di Gesù, di un altro brano delle parole di Gesù. E andiamolo a leggere, iniziamo a leggerlo perché lo faremo andando via via a leggere versetto per versetto, da Matteo al capitolo 7, dal versetto 12 al 27 leggeremo. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Perché questa è la legge dei profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto è stretta la porta è angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. In questi primi versetti, dal 12 al 14, si capisce che essere discepoli, cioè seguire Gesù, non è una cosa facile. È evidente, non è affatto una cosa facile. Non si tratta tanto di alzare le braccia e lodare Dio, no? Cioè esprimere la fede semplicemente in maniera personale, magari nella mia cameretta, ho questo rapporto personale con Dio, no? Quanti cristiani sentiamo che vivono la loro fede personalmente, ma poi non fanno altro se non lodare Dio e ringraziarlo, che va bene, anche quello è un atto di fede, ma poi non vanno oltre. Però già dal versetto 12 di fatto ritroviamo l'insegnamento di Gesù, no? Quando lui fa la profezia del giudizio sulle nazioni, di fatto il versetto 12 in maniera molto sintetica dice la stessa cosa, cioè fai agli altri il bene che ti aspetteresti se fossi nella loro stessa condizione, ed è veramente un'estrema sintesi di quello che poi dirà sempre in Matteo nel capitolo 25. Quindi si tratta di vivere in modo coerente con gli insegnamenti di Gesù. Quindi ecco perché poi lui parla parla della via stretta dove pochi sono quelli che la trovano, e via larga, perché seguire Gesù, seguendo la legge dell'amore, è veramente difficile, cioè non è uno scherzo. Cioè, prendere seriamente gli insegnamenti, questi insegnamenti, è veramente qualcosa di molto impegnativo. E quindi, giustamente, Gesù vuole metterlo in evidenza. Andiamo avanti, dal versetto 15. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in veste da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine? O fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi. Un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Ecco che già dal 15 al 20 già si comincia a capire l'armonia che c'è tra le profezie e le parole dell'Apostolo Paolo. Queste parole sono indirizzate, cioè volendole contestualizzare, sono indirizzate ai falsi profeti, no? Questo è, diciamo, il contesto. Se vogliamo chiudere gli insegnamenti di Gesù in un contesto molto stretto, diremmo che questi insegnamenti sono indirizzati ai falsi profeti. Intanto, quanti falsi profeti ci sono ancora oggi? Veramente, cioè, basta aprire YouTube e andare a vedere quante persone insegnano dottrine che sono veramente campate in aria, cioè prendono il singolo versetto e su quel versetto costruiscono una dottrina che non coincide con un altro, che nessun altro insegnamento presente nella scrittura. Ma comunque, andando a leggere questi principi, si capisce che al di là del fatto che nello specifico Gesù si rivolgeva principalmente ai falsi profeti, ma sono principi che sono, possiamo dire, comunque validi universalmente. Infatti Gesù che cosa dice? Quello che hai dentro, buono o cattivo, si vede dai frutti che offri. E qui non possiamo fare a meno che pensare a Abele, Abele e Caino. Che frutti offriva Abele? Offriva il meglio di quello che lui aveva. E Caino offriva lo scarto, si intuisce dal brano che leggiamo. E quindi i frutti sicuramente che vengono prodotti dicono chi sei? Vai, Vittorio.
Mi piace la scrittura, tra le altre cose, anche perché non è politicamente corretta. Cioè, oggi dire che qualcuno è cattivo, no, i psicologi diranno in realtà sopravvento da piccolo, non capite quello che sta facendo, eccetera, no? Il Signore fa una spiegazione parlando di diavoli. Ci sono degli alberi che se tu mangi il loro frutto, ti avveleni. Sto pensando all'oleandro, i fiori dell'oleandro che sono tossici. È così. Quindi, ma da cosa dipende? La parola di Dio parla e ci dice che in questo mondo ci sono le persone malvagie, che non è vero che siamo tutti buoni, che non è vero che uno vale uno, che non è vero. Quindi, questo è un modo anche di sdoganare un modo oggi che quello del tanto da tutti i peccatori, alla fine dobbiamo stare in missione, ci salverà tutti perché tanto non può fare differenza, no? E quindi invece, grazie a Dio, c'è e ci sarà un giudice giusto.
Amen, amen. E ancora nelle parole di Gesù possiamo leggere che la vera fede è quella che genera buone azioni. Se non ci sono buone azioni, il tu come albero che non generi buoni frutti non sei niente. Ancora, il frutto è quello che permette di riconoscere l'albero che si ha davanti, anche all'ignorante, no? Cioè, se un qualsiasi ignorante che vede un albero, se non ci sono i frutti, me compreso, non lo so che albero è, ma quando vedi i frutti di un albero, subito dici quello è un melo, quello è un pero, quello. E quindi i frutti sono quelli che permettono di riconoscere l'albero, di che albero si tratta, e così avviene anche per i credenti.
E ci sono anche alberi, che dico, sto pensando Roberto Cerino in questo, no? Che ci sono il castagno che fa le castagne buone e quello che fa le castagne selvatiche, no? Si fa, guarda che uno, e quelli non si possono mangiarsi, e altri invece si mangiano. Io mi ricordo che non so dove stavo, ah, guarda, stavo raccogliendo queste castagne cadute per terra, no, quelli non si mangiano, ma quando vuole le altre, quindi anche attenzione a questo.
No, assolutamente è corretto quello che dici, perché chiaramente non è solo l'albero che non dà frutta, è anche guardare a che frutti produce. Perché? Perché ci stanno anche nella natura tante, soprattutto bacche e cose del genere, che sono velenose, cioè tu le prendi e rischi veramente la vita. Per cui non è soltanto il fatto di produrre qualche frutto, ma anche quale frutto produci. Ma questo lo andremo a vedere proprio in questo brano più avanti. E poi questo, diciamo che non è deducibile tanto dalle parole di Gesù, però mi piace sottolinearlo, perché possiamo leggere anche il frutto è quello che contiene i semi, che danno la possibilità di creare nuove piante dello stesso tipo. Cioè, se non c'è il frutto, chiaramente facciamo un parallelo tra quello che tra l'esempio che sta facendo Gesù, ma anche la vita cristiana, se non c'è il frutto, non nascerà una nuova pianta. Le nuove piante nascono dai frutti che diamo, no? Personalmente, una persona che vede che tu ti dai da fare per il sofferente sarà sempre pronta più di prima ad ascoltare le cose che gli dirai di Gesù. E quindi eccolo lì che il frutto genera quei semi che danno la possibilità di creare nuove piante dello stesso tipo, perché chiaramente vedendo l'amore una persona tenderà a credere che per essere credente devi dare amore. E infine, nelle parole di Gesù, possiamo leggere: un albero che non dà i frutti sperati ha violato lo scopo per il quale è stato creato, cioè dare frutto, quindi è inutile. Quindi è inutile. Consuma le risorse senza donare nulla. Va tagliato, deve lasciare lo spazio ad altri alberi che potranno dare il loro frutto. Poi chiarisce ancora meglio la centralità dell'insegnamento che sta dando, ancora andando avanti. Lui dice questo al versetto 21: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Vedete come Gesù va proprio dritto alla questione. Cioè, sembra che proprio stia parlando a quelle persone che sostengono che la fede, cioè, devi avere fede, ma intanto le opere non serviranno assolutamente niente. E qui proprio lui parla proprio a queste persone, dice: ma se tu la tua fede si limita a dire Signore, Signore, cioè a rivolgerti a Dio, ma poi è una fede sterile, non ti porterà da nessuna parte. Quindi non si tratta sicuramente nella parola di Gesù di testimoniare la fede solo con parole sapienti, no? Noi oggi li definiremmo i cristiani da pulpito, neanche nelle opere potenti. So, se voi vi ricordate quel film del 92, Vendesi Miracolo, no? Che veramente, insomma, a quei tempi penso che abbiamo visto tutti quanti, di queste persone che andavano in giro a cercare un po' gloria ma molto il denaro, e non facevano nient'altro che sfruttare il bisogno di aiuto, magari di chi era malato. Però nelle parole di Gesù, in queste ultime parole che abbiamo appena letto, io trovo che si riconnette molto bene al versetto 12, quando lui all'inizio dice appunto che quello che ti aspetti dagli altri è quello che devi fare, no? Fai quello che tu ti aspetteresti dagli altri e si contrappone invece a questo tipo di cristiano che ignora quello che, di cui hanno bisogno gli altri, ignorando che nella sua condizione avrebbe assolutamente piacere nella condizione dell'altro di ricevere amore, ma vive il cristianesimo come qualcosa di fatto, tutto sommato, per essere un po' al centro dell'attenzione, perché poi alla fine questo tipo di cristiano che Gesù descrive è un po' il cristiano che vuole avere gloria nel mondo più che dare amore al prossimo.
Cristiano che si può mettere al posto di Gesù.
Sì, ma Gesù ha fatto tanto bene, però,
Sì,
capito?
no,
Non
per
è.
questo mi fa venire in mente tanti quanti partono nel capitolo 10 di Giovanni, Gesù dice, lui si presenta come pastore, no?
Certo.
E per me solo lui ha questa qualità di definirsi, di avere portare questo titolo, perché lui è il vero pastore.
Amen.
Poi ci sono tanti altri nel mondo invece che si spacciano per pastori, ma che in realtà non lo
Non lo
sono.
so, no.
E quindi tendono a voler mettersi al posto suo. Cioè, sempre vedo questo, cosa. Invece le opere che il Signore richiede sono opere fatte in umiltà e amore, no?
Amen.
Non
Amen.
per tornare per gloria personale.
Amen, assolutamente. Quindi sicuramente possiamo dire che si tratta di ubbidire a Dio mostrando verso Dio e verso il prossimo amore. E questa è la fede che si aspetta Dio da noi. E nelle parole di Gesù si capisce che solo così potremo avere accesso al cielo. Ancora dal versetto 24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta. Sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quindi possiamo dire che solo un vivere coerente con gli insegnamenti di Cristo, vivere vuol dire operare, vivere ogni giorno, sarà giudicato saggio davanti a Dio. Quindi ascoltare, nelle parole di Gesù, è ascoltare, ma mettere in pratica. Tutto il resto che potremmo dire, tutte le parole che possiamo ascoltare da chi non mette in relazione, cioè ascolta soltanto i brani che abbiamo letto nell'Apostolo Paolo, in Efesini, Galati e Romani e cancella tutto il resto, sta veramente dimenticando che vivere senza considerare le nostre azioni come parte integrante del piano di Dio, tanto che se le aspetta da noi, sicuramente illude soltanto noi stessi e altri a cui insegneremo queste cose di poter avere una salvezza che in realtà non avranno mai. A questo punto, se non avete interventi, io vorrei andare a leggervi alcune affermazioni che ho trovato in merito a.
Dire una cosa.
Vai.
Io sono mancato, quindi non so se ha affrontato l'argomento. Perché trovare le scritture che siano pro le opere è abbastanza
Molto
facile.
facile.
Però le persone con le quali parli di questo aspetto, la prima cosa che ti dico, ma noi siamo servitori, non so se hai affrontato l'argomento. Per quanto tu possa, siamo dei servitori inutili. Se siamo servitori inutili, le nostre opere non conta. Secondo aspetto, Gesù, tu hai preso alcuni riferimenti di Gesù, ma ci sono altri dove dice va la tua fede ti ha salvato,
Amen.
va la tua fede ti ha salvato, va la tua fede ti ha salvato. È la tua fede che ti ha salvato. Sempre così dice. E allora sono questi i punti chiave per loro. Quindi tu porti all'attenzione delle persone alcuni tipi di cose. Di versetti, chiaramente gli altri portano un altro, e qui sta avvenendo un dramma.
Sì, non è seguire un filone, tutto chiaro, ma anche se segui il loro filone sembrerebbe tutto chiaro.
Certo.
Noi dobbiamo cercare di
assolutamente
e di saper rispondere a questo.
Certo, ma io sono assolutamente d'accordo con te. Per quello che riguarda il discorso della tua fede ti ha salvato, l'affronterò nella seconda parte dello studio, quella in cui parleremo del battesimo. Per quanto riguarda il discorso del servo inutile, va benissimo. Chiaramente, voglio dire, Dio non può farsi ogni cosa da solo, qualsiasi cosa, che ha bisogno di noi, è chiaro, però che lui si aspetta che noi facciamo parte del suo piano. Sebbene noi siamo servi inutili, in questo senso sì, assolutamente, ma usare solo quel brano per affermare che le nostre opere non servono a niente, quando Gesù afferma in decine e decine di brani la necessità del nostro impegno, l'Apostolo Paolo fa altrettanto, è veramente riduttivo, cioè cercare con una sola frase di dare, diciamo, negare la sostenibilità dell'importanza delle nostre opere, tanto di più andando a leggere le profezie. No, non puoi semplicemente prendere un versetto, ecco quello che non si deve fare, cioè prendere un singolo versetto e su quel singolo versetto costruire una teoria ignorando tutto il resto.
Esattamente quello che ci dicono a noi.
Ma noi stiamo cercando però di spiegare perché questo, cioè noi stiamo dicendo e abbiamo fin dall'inizio, no? La prima cosa che abbiamo fatto è dire siamo salvati per fede e questo è quello che diremo fino all'ultimo momento di questo studio. Io non affermerò diversamente, perché dire diversamente vuol dire andare contro quelli che sono gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo, che sono troppo chiari per negarli, ma il discorso è che l'Apostolo Paolo dice delle cose che devono entrare in armonia con tutto il resto della scrittura. Non possiamo prendere soltanto quei brani e farne una verità assoluta che a quel punto nega quello che dicono mille altri brani. Dobbiamo armonizzare tutto, è questo che gli altri non fanno. Noi stiamo cercando di armonizzare, gli altri spesso invece che dicono leggi questo, basta.
Secondo me bisogna vedere il singolo caso che viene sottoposto all'attenzione, certo, della persona,
certo,
sviscerarlo. Amen. E capire se anche lì c'è una parte di opere che vengono fatte. Perché dice, per esempio, facciamola, che ti devo, la donna col flusso di sangue, e gli dice poi la tua fede ti ha salvato. Ma che cosa? Aveva fatto già un'opera quella lì, perché aveva cercato il Signore. Quindi nello stesso, come se, nello stesso diciamo versetto, lo stesso episodio, bisogna trovare una soluzione che contenga la tesi che le opere sono importanti.
Assolutamente.
Perché non vede mai l'opera, no?
Certo.
Ma quando dice il Signore, dice la tua fede ti ha salvato, ma quelli lì avevano già fatto delle opere per arrivare a toccare il Signore, a vedere,
sì,
il Signore,
sì, sì,
insieme con il Signore. Quindi le opere già erano frutto di una fede, certo, insomma, non una fede. Diciamo così, ferma nel senso, ma già credevano nel Signore,
assolutamente,
in qualche maniera.
Sì, no, ti ripeto, io l'argomento di questa tesi che, di cui stai parlando te, cioè queste persone che si rivolgono a Gesù e che Gesù gli risponde la tua fede ti ha salvato, lo affronteremo nella seconda parte di questo studio, per cui ci arriveremo, insomma, perché la risposta che hai dato è sicuramente valida, ma a mio avviso si può dare una risposta ancora di più valida. Vittorio?
Sì, vorrei che, visto che tu stai facendo uno studio in più puntate, che in ogni puntata, in ogni situazione, come tu hai detto adesso, si stabilisce un concetto che non c'è più un partito del sì e un partito del no, no, un partito delle opere e un partito della...
Amen.
Perché quando c'è stato questo, c'è stato le divisioni, le spaccature, eccetera. Quindi l'armonizzazione della scrittura ci porta a vedere brani chiarissimi in cui si parla di opere, che tipo quello che tu hai detto di Apocalisse, e ci sono passi chiarissimi in cui, allora, o la Bibbia si contraddice, io devo dire, oppure dobbiamo cercare di capire come metterli insieme.
È quello che stiamo facendo.
È quello che però, no, perché non ci vuole alla fine arrivare a dire in che modo questa salvezza si ottiene, continuiamo a dire costantemente che è un insieme delle due cose. poi magari io sono un per non spoilerarti, come dice, le conclusioni di quello che è il mio modo in cui cerco di approcciarmi alle persone, agli studi che vengono fatti su questo argomento, ma è sempre dalla buona armonia, un po' come la preghiera, un po' come le buone azioni, un po' come lo Spirito Santo, cioè tutto quanto va messo in armonia una scrittura che non contraddice l'altra, se no altrimenti dobbiamo dire che sono schizofrenici, una volta dice una cosa, una volta dice un'altra.
Certo, grazie Vittorio. Bene, a questo punto, come stavo dicendo, andremo a leggere alcune affermazioni che ho trovato e che secondo me sono importanti per capire, chiaramente cominciando sicuramente molti si sarebbero aspettati che l'avessi fatto all'inizio di questo studio, ma ho preferito tenere questo un pochino più per una fase avanzata, cioè da spiegare la parola fede, che cos'è la parola fede. E cominciamo a leggere. Fede è pistis. Vediamo la radice etimologica. Pistis deriva dal greco peito, che significa persuadere o essere persuasi. Non è quindi una parola che parte dal concetto di fede nel senso in cui lo intendiamo noi oggi, ma dal processo di essere convinti di qualcosa attraverso il ragionamento o l'esperienza. Come intendevano i contemporanei, chiaramente di Gesù, ma anche dell'Apostolo Paolo, questa parola? Nel mondo greco-romano del primo secolo, pistis aveva un campo semantico molto più ampio e pratico di quello che siamo abituati a pensare. Al di fuori della Bibbia, pistis aveva una gamma ampia di significati gravitanti intorno a fiducia e affidabilità, includendo fedeltà, lealtà e onestà. Non era una questione di credere o non credere nell'esistenza di un Dio. Questo è un punto importante e spesso trascurato. Nel periodo in cui vennero scritte le scritture, la fede, nel senso odierno, non era un tema di discussione. Praticamente tutti all'epoca credevano in essere soprannaturali e adoravano i loro dei. Quindi non si tratta, quando viene usata, di credere nell'esistenza di Dio, ma questo lo capiremo anche da altri brani. Il contenuto pratico, fiducia, fedeltà e lealtà. Piuttosto che designare un atteggiamento puramente interiore e religioso, pistis aveva un contenuto molto relazionale e pratico. Significava più o meno fiducia nell'ambito di una relazione. Quando si comprende pistis come un impegno di fedeltà o un impegno di lealtà a un patto, si può capire quanto questo concetto fosse importante in quella cultura. Problema di traduzione. Il problema con la traduzione odierna è che non viene fatta in modo uniforme. Ci sono diversi passaggi in cui si parla della pistis di Dio, ma i traduttori non la traducono mai come fede, perché Dio non ha bisogno di avere fede. In questi casi optano per fedeltà. Poi, quando è più comodo per la narrativa, tornano a tradurre pistis come fede, nel senso moderno. In sostanza, quando un cristiano del primo secolo parlava di pistis nei confronti di Gesù, stava parlando anzitutto di fiducia, fedeltà e un impegno in una relazione, qualcosa di molto più concreto e relazionale di ciò che il termine fede evoca per noi oggi. Commenti?
Quello che stai dicendo è che la fede non è qualcosa di semplicemente emotivo.
Sì, interiore, interiore, più che motivi, interiore.
A me, io ricordo sempre, te l'ho detto tante volte, però mi interessa tutto, lo ricordo, il Cirino Giuseppe. Una volta, quando stavamo a casa sua, lui disse, la fede è adesione, adesione al piano di...
Va bene, è una bella sintesi, assolutamente. Quello che abbiamo appena letto, prima di chiudere questa parte leggendo queste affermazioni, secondo me è importante leggere una parabola di Gesù, molto breve, ma che si trova nell'ambito di quei quella che è la preparazione che Gesù fa alla profezia del giudizio delle nazioni. Se voi vi ricordate, poco prima di quel brano ci sono una serie di parabole, no? Come quella anche delle 10 vergini, e ce n'è una che secondo me è veramente dà una chiave di lettura perfetta per spiegare che cos'è pistis. L'andiamo a leggere ed è la parabola del servo che identifica proprio appunto il senso della parola pistis, e la leggiamo da Matteo al capitolo 24, quindi praticamente il capitolo precedente della profezia del giudizio delle nazioni, dal versetto 45. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare il loro vitto, a loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi e mangia e beve con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì ci sarà il pianto e lo stridor dei denti. Il servo fedele e prudente, contrapposto al servo malvagio e, dico io, sleale. Fedele è pistos, che è l'aggettivo che corrisponde, che ha la stessa radice della parola pistis, no? Che è il sostantivo. Quindi di fatto sta parlando proprio dell'argomento di cui stiamo parlando oggi. Quindi il servo fedele è quello che, possiamo dire, ha fede nel senso, ha fedeltà, ha lealtà, è onesto nei confronti del suo padrone, che gli chiede, e lui evidentemente dice: sì sì padrone, lo farò, io mi occuperò di tutto. È chiaro, no? Dalle parole di Gesù. Ma allo stesso tempo Gesù predice la punizione eterna per chi si comporta senza sincera fedeltà e timore. E mi piace questo brano, secondo me è la chiave di lettura. Perché? Perché alla fine che dice Gesù? Dice che cosa gli spetterà a questo servo? La sorte degli ipocriti. Cioè, l'ipocrita era l'attore, cioè quello che faceva finta di essere qualcuno che non era. E quindi abbiamo da una parte la fedeltà, che abbiamo capito che è un significato importante della parola pistis, e dall'altra parte l'ipocrisia, cioè il comportamento di chi sulla carta vuole essere definito cristiano, ma nei fatti non ha niente a che vedere con il cristianesimo. E quindi, leggendo queste parole, che di fatto poi introducono la profezia che fa Gesù in merito al giudizio delle nazioni, a mio avviso è veramente un'ottima chiave di lettura di quello che è il senso della fede. Cioè, Dio ti affida qualcosa e tu hai il dovere di portarla a termine, e tu sei fedele se la porti a termine. Se non la porti a termine, sei un ipocrita, cioè uno che recita, ha recitato, la tua fede è falsa. Quindi quello che fai dice se hai fede o non hai fede. Siete con me?
C'era un'altra parabola che fa Gesù, quella del padre che ha due figli, a uno gli dice: vai nel campo, mi pare, dice, dice sì sì ci vado, invece il altro figlio dice: no, non ci vado. Poi invece alla fine ci va, sì. E quello che aveva detto che ci sarebbe andato non ci va. Quale dei due si è comportato secondo me? Quello, chi è che ha avuto fede nelle parole del Signore?
Chi ha dimostrato fedeltà, capito? Cioè, perché questa è la fedeltà, cioè fede è fedeltà, e questa è la cosa importante. Quindi, per chiudere queste frasi, insomma, queste affermazioni che, come dicevo, mi sembrano assolutamente ottime per cercare di capire che cos'è la fede e quindi anche riuscire a armonizzare, no? Possiamo dire che una definizione abbastanza condivisa, quello che ho letto nell'ambito di famosi esperti, dice che pistis può essere sintetizzata come fiducia che genera fedeltà, cioè io mi fido di Dio e proprio per la fiducia che ho in Dio gli voglio essere fedele, sarò fedele, farò quello che mi chiede. Quindi fiducia iniziale che porta a lealtà e impegno nella relazione che ho con Dio e chiaramente con Cristo. Non quindi credere che Dio semplicemente esiste, ma un vero impegno di lealtà e fedeltà a Gesù. Implica non tanto la promessa di ubbidire senza mai cadere, perché questo è importante, no? Perché qual è la differenza tra la salvezza per opere? La salvezza per opere, sulla base di quello che leggiamo anche dell'Antico Testamento, si basava sul fatto che tu ubbidissi sempre. No, l'abbiamo letto anche la volta precedente, no? C'è un versetto, mi pare in Galati, che dice proprio se solo una volta tu hai peccato, di fatto hai violato tutta la legge. No? Quindi sarebbe impossibile, no? Quindi la salvezza, se noi dovessimo sempre ubbidire senza mai cadere, è impossibile. Quindi la salvezza non può essere per le opere, ma questo non toglie che Dio chieda all'uomo un impegno di fedeltà, che vuol dire provaci con tutte le tue forze. Questa è la differenza tra la salvezza per fede e la salvezza per le opere. Quindi sicuramente credere nel Dio di Israele, sicuramente credere nella via, no? Perché i primi cristiani erano chiamati quelli della via, della salvezza. Sicuramente agire di conseguenza, quindi possiamo dire con fedeltà e lealtà. Ma, come dicevamo prima, ricordando quello che abbiamo detto nel primo incontro, senza nessuna pretesa nei confronti di Dio, cioè nessuno di noi, per quanto da tutta la vita può essere, ce la può aver messa tutto nel raccogliere gli insegnamenti di Gesù, nel fare del bene a tutti, per quanto uno ha, nessuno di noi si potrà presentare a Dio con il peso delle proprie opere per andare da Lui e dire io ho fatto bene, mi spetta la salvezza. E questo è quello che insegna Paolo. Ecco perché la salvezza è per fede e non è per opere. Quindi parlare di salvezza per fede non vuol dire affermare che possiamo ignorare o violare e rimanere giusti, perché questa semplicemente non è fede. Se noi affermiamo questo, che si possiamo ignorare o violare, semplicemente non stiamo, perché non siamo fedeli nei confronti di Dio. A questo punto io mi fermerei qua. Dalla prossima volta leggeremo Ebrei 11, il famoso brano di Ebrei 11, per fede, per fede, per fede, e cercheremo di capire il messaggio contenuto in questo brano. E poi andremo avanti, penso che termineremo con il prossimo incontro la prima parte di questo studio, e poi, se vorrete, continuerò con la seconda parte. Bene, io non so se avete qualche cosa da aggiungere. Sicuramente Giancarlo qualcosa da dire ce l'ha, ma non la vuole dire.
No, sono tantissime.
Ero sicuro.
Secondo si vuole, cioè, stiamo su un tema, questo è impostato così lo studio, quindi va bene così.
No, vabbè, se vuoi anche uscire dal tema lo puoi fare.
No, io lo penso come Vittorio, nel senso che usciamo di qua, che non è ogni volta che usciamo di qua, siccome facciamo la lezione nel tempo, sempre con qualche informazione parziale, ma non
forza.
Rimane sempre oggi 10 volte che siamo salvati per fede. Non è del tutto così, perché ci sono delle cose che sono chiamati proprio per fede a fare. Quindi
stiamo cercando
io l'avrei detto meno volte. Però.
Sì, stiamo cercando di armonizzare, no? Armonizzare.
Non si è armonizzato.
Ma io penso che alla fine lo riusciremo ad armonizzare.
Chi ascolta una sola lezione, sì, sfortunatamente, rimane un po' così, tutto qua.
ti ripeto, cioè,
fare un intervento,
no, ma hai fatto benissimo a farlo.
Questo è il mio pensiero,
io, no, cioè, chiaramente io anche all'inizio ho detto potrete non essere d'accordo con me su tutto, io l'ho detto subito. Io ho a questo tema specifico, su vari altri temi, sicuramente possiamo prendere semplicemente e sommare, no? Prendo tutto, faccio un'unica cosa. Il problema con questo tema è particolare, questo tema, perché andando a leggere le parole dell'Apostolo Paolo in quei tre brani che abbiamo letto la prima volta, lui definisce con una chiarezza e una forza il sistema di salvezza che non si può semplicemente sommare, sì, vabbè, per fede, però devi fare anche opere, devi riuscire a giustificare, a mio avviso, perché pur essendo assolutamente fondamentali le opere per la salvezza, e questo ce l'abbiamo attraverso le profezie, allo stesso tempo le affermazioni di Paolo non sono contrarie all'insegnamento generale che riceviamo attraverso mille altri brani. Quindi io sto cercando di armonizzare, non solo di sommare, perché su questo specifico argomento, a mio avviso, è importante. Altrimenti daremo un messaggio non perfettamente sostenibile andando a leggere poi, come abbiamo fatto nel primo incontro, quelli che sono gli insegnamenti e la chiarezza e la motivazione espressa dall'Apostolo Paolo per questo argomento.
Secondo me questo tipo di studio, che va benissimo, vorrei essere frainteso, è da fare in una giornata, nel senso che, ragazzi, se ci siete, studiamo questo tema, uno alla fine della giornata dello studio esce con, ovviamente non tutto sarà chiarissimo come non lo so adesso, ma però esce con una visione complessiva già armonizzata. E qui stasera c'era uno, adesso non esce con una visione armonizzata, ma non è colpa tua, è perché si sta protraendo nel tempo, no? E quindi dice, vabbè, allora mi sto spiegando.
Ti sei spiegato benissimo, lo capisco. Chiaramente è un difetto, lo capisco, di questa cosa. È un po' come vedere un film o vedere una serie. Devi avere pazienza.
La mattina alla sera, mettersi qua, al mattino, pomeriggio, e poi magari si serve.
Certo. Lo capisco, assolutamente. Vittorio.
Tutto il rispetto.
No, credo che la sintesi sia importante, perché come in ogni discorso c'è la tesi, c'è l'antitesi, ma poi si fa la sintesi. Quindi alla fine di ogni studio, anche perché non è detto che uno segua 8 ore di studi, magari si vede uno solo, e comunque ci deve essere sempre il messaggio finale, che lasciando la parola di Dio e alle parole di Paolo, mi sento di condividere il brano, in cui dice: io ho finito la corsa, e che cosa ho fatto? Ho combattuto il buon combattimento, quindi vuol dire che ho fatto delle opere e ho conservato la fede, e mi è riservata, e sono certo, la corona di giustizia, cioè il premio finale, che il Signore, giusto giudice, perché anche questo abbiamo detto prima, assegnerà in quel giorno, ma non solo a me, ma a chi? A tutti quelli che avranno amato la sua apparizione, cioè tutti quelli amare l'apparizione del Gesù, cioè il Signore torna, Maranatà, quindi persone di fede, persone che credono nel Signore, ma che hanno combattuto un combattimento, perché ho finito la corsa, vuol dire che ho corso tanto, no? Se sto sul divano a mandare gli amen e gli alleluia, no? sul telefonino, che sarà pure agli occhi di Dio importante, però è questo quello che in un discorso generale, per quelli che combattono, che ribattono, no? Perché ho capito, Paolo ha fatto questo, io sto morendo, e ho fatto quello che il Signore mi ha messo davanti da fare, ho conservato la fede, se no non avrei potuto combattere. Amen. E lo farà il Signore a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione, che anche questo sarebbe, come dicevo, bisognerebbe scavare, ma mi piace l'idea che qualcuno in questo mondo non soltanto pensa all'oggi, ma pensa che il Signore possa tornare.
Amen. Grazie, Vittorio.
Se la cosa fosse così chiara al 100%, non ci sarebbero così tante fedi religiose a riguardo che tante chiese diverse, no? Quindi
certo,
dire che
certo. Seguire
un ragionamento, seguirne un altro, ti porta su due strade. Io ho provato e non pensavo di staccarmi.
Non ancora.
Però poi eventualmente lo tagli. Io pensavo che fosse facile poter dimostrare che le opere sono importanti, eccetera. Ma io mi sono accorto che quando si trova una persona che è incapponita su certi argomenti, non riesce a schiodarla, anche perché è preparata così e ti risponde sempre in una certa maniera. E per me è lampante, seguendo tutti i miei ragionamenti mi sembra che le cose mi tornano, però pure a qui mi sembrano che mi tornano le cose. E quindi sarà una continua discussione con la separazione tra cristiani. Se uno non arriva alla determinazione che dovremmo invece unire le forze per poter combattere tutto il resto, che per poco saremo sottomessi ai musulmani sicuramente, e allora forse capiremo che tutte queste discussioni sono e queste separazioni sono inutili.
Certo.
Forse anche il nostro lessico, no? Noi diciamo che le opere sono importanti. No, le opere sono inevitabili. Cioè tu non puoi, vivendo una vita cristiana, fare delle cose che il Signore ti spinge a fare. Non è che è importante, adesso devo far attraversare Giancarlo la strada e un punto a mio favore. Ma no, ma è inevitabile che se tu hai fede, cioè è la tua fede che genera le opere. E generando le opere, io non so perché mi vengono, ma mi viene da fare, cioè non mi viene da girarmi dall'altra parte. Amen. Perché se sto girando.
Esattamente quello che dice uno che crede che sia la fede soltanto. Questo,
ma
questo
la fede, ma la fede genera le opere, sono inevitabili. Quindi, quando poi, chiaramente.
La vera fede genera le opere.
C'è quel brano che conoscete in cui dice che le opere sono messe delle opere per fare il bene.
L'abbiamo letto la prima volta.
Sì, sì. Quindi poi è chiaro che ci sono quelli che si capogliscono, leggevo un commento al brano di Apocalisse, quando si dice saranno aperti i libri e ognuno sarà giudicato secondo le sue opere, ecco, questa è la è il giudizio dei non credenti.
Te l'ho detto, l'abbiamo detto, no? Nell'incontro. Sì.
Ecco, ma dove è scritto? Quindi, vabbè.
No, vabbè, ma... Chiaramente il discorso è questo: quando ci incontriamo con persone che hanno raggiunto in se stessi, per gli insegnamenti che hanno ricevuto, determinate convinzioni, il problema è che non ti ascoltano. Non ti ascoltano, cioè tu potrai andare lì e dirgli guarda che però c'è questo brano, non ti ascoltano. Se loro
riflettono su di te, questo, se tu che non ascolti.
No, perché... Vedi, il discorso è questo. Io
ci ho detto che non siamo cristiani e sono andato via dalla chiesa.
Vabbè, ma questo succede in qualsiasi comunità cristiana. Però cercare di armonizzare le cose e non di metterle in contrasto l'una con l'altra è proprio, io credo, il modo che ci consente di provare a fare breccia. Nel momento nel quale io, come ho fatto nel primo incontro, ho dato assolutamente voce alle parole dell'Apostolo Paolo quando dice la salvezza è per fede, ok? Non sto contrapponendomi all'altro, gli sto dicendo guarda che io la penso come te, ma ti spiego perché alla fine quello che ha detto Vittorio è assolutamente la soluzione. Cioè la fede che spinge all'azione, per cui è una risposta alla fede. Se hai fede, non puoi fare a meno di fare le opere, e sono le opere che Dio ha preparate per te perché tu possa dare buon frutto e quindi dimostrare la fede che hai dentro.
Bisogna vedere poi se queste persone, io non momento non ce la si trovano, come la loro vita, dovrebbe vederle nella loro vita, magari le fanno.
Sì, ma io sono convinto.
Quindi è una contraddizione. Come posso dire che non esiste, perché la pensa così, ma poi della vita magari si presta per fare quelle opere buone.
Ma guarda, ti sei spiegato benissimo, ma capiremo poi alla fine.
È solo filosofica, capito?
Non è filosofica perché ha delle...
Capisci?
Sì, no, ho capito perfettamente e hai ragione. Ma questo tipo di approccio rispetto a fede ed opere ha delle conseguenze pratiche nella dottrina, che vanno oltre il semplicemente dire sei salvato per fede senza le opere. E quindi dobbiamo, chiaramente stiamo affrontando questo argomento proprio per arrivare alle conseguenze che ci dividono, soprattutto in merito a quelle che sono le azioni che dobbiamo fare per essere salvati. Va bene, io chiuderei qui questo incontro. Salutiamo le persone che ci hanno seguito attraverso internet e ci vediamo la prossima volta con il quarto incontro, che penso che su questo argomento specifico sarà l'ultimo, ma poi continueremo su un altro argomento che è un derivato di questo argomento, ma che è altrettanto importante.